vostro favore. Io vi giudicavo e passerò oltre. Non vi sarà tra voi il flagello di sterminio quando io colpirò la terra di Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Thank you. prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese una ciuca mano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel caschino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore.
Allora stiamo celebrando, iniziando a celebrare questo triduo santo in questi giorni che per noi cristiani sono il centro della nostra vita cristiana e che, ecco, continuiamo a celebrare di anno in anno in obbedienza anche al tempo. L'anno scorso in maniera proprio distante, non siamo potuti neanche incontrarci nelle nostre chiese. Quest'anno sì, con tutte le attenzioni. Però ecco, in ogni tempo noi celebriamo la Pasqua di liberazione che Dio ha operato a partire dal popolo di Israele. Notate che noi anche stasera abbiamo ascoltato la prima lettura che ci narra la Pasqua del popolo di Israele, l'uscita dall'Egitto che è avvenuta più o meno più di 3.000 anni fa e che crediamo poi Gesù, che era ebreo, apparteneva al popolo di, che è ebreo, apparteneva al popolo di Israele, che ha compiuto per tutti noi. Allora, una Pasqua di liberazione. Abbiamo ascoltato questo, il racconto di questa cena, anche lì c'è una cena, come stasera noi stiamo celebrando la memoria di un'altra cena, una cena che si svolge ancora in Egitto, ancora nel tempo della schiavitù, sono ancora sotto gli egiziani, però in qualche modo nella fiducia in Dio che li ha incontrati tramite Mosè e li ha aiutati a credere in lui e a affidarsi a lui e a partire, già loro quella sera celebrano questa Pasqua di uscita che già quella sera li salverà, perché vi ricordate, abbiamo anche ascoltato quella notte l'angelo sterminatore, qui bisognerebbe un po', anche un po' spiegare, ma così ricordate, no? Passerà a uccidere tutti i primogeniti d'Egitto e laddove vedrà le case con il sangue dell'agnello, ricordate loro avevano avuto l'ordine di mettere sugli stipiti delle porte il sangue dell'agnello, l'angelo sterminatore gli avrebbe saltato e li avrebbe lasciati in vita. Per cui già loro quella notte sperimentano quella liberazione che poi uscendo, ricordate, diventerà piena dove? Quando il Mar Rosso si aprirà. Loro a un certo punto saranno inseguiti dal faraone e dall'esercito davanti al mare, sperimenteranno questo Signore che apre per loro il mare, li fa attraversare il mare mentre l'esercito del faraone rimarrà. Allora, intanto ecco, e ricordate quello che abbiamo ancora ascoltato, che il Signore durante, quando dà l'ordine di celebrare la cena, dice «Questo sarà per voi un memoriale». Lo celebrerete di generazione in generazione. Ogni anno, qualche giorno fa, è stata la Pasqua ebraica. E allora ogni anno celebrano, attraverso quel rito, la memoria, una memoria vivente, del Dio che li ha liberati. Perché hanno bisogno ancora di celebrarlo, come anche noi, adesso poi arriverò a... Noi anche noi abbiamo una cena, il Signore, no, nell'ultima cena che poi è l'Eucaristia e che anche stasera riprendiamo, già lì dice qualcosa che si compirà pienamente nella croce e nella resurrezione del Signore, la nostra liberazione. Perché gli ebrei devono ogni anno, come anche noi cristiani, perché ripetere, far memoria di quel gesto? Perché vedete, gli ebrei, già uscendo dall'Egitto, l'Egitto era l'impero di quel tempo, il luogo dell'oppressione, che simbolicamente richiama tutti gli imperi di questo mondo, no? Cioè, noi dall'Egitto fino ad oggi di imperi ne abbiamo visti, di quelli che sappiamo, no? L'impero romano. Oggi dovremmo chiederci quali sono i grandi imperi. Però attenzione, gli imperi sì, sono quelli grandi, ma sono anche quelli piccoli. Perché sono quelli che si realizzano laddove un uomo schiaccia un altro. Laddove un uomo, per vivere, anche una donna, anche voi siete forti, no, per vivere, mette i piedi sugli altri. Per cui gli imperi possono essere una famiglia. L'impero può essere anche una chiesa, a volte, e noi preti siamo a rischio, ma può essere un ufficio, può essere laddove qualcuno si fa imperatore. E sapete, per essere qualcuno bisogna avere gente sotto su cui mettere i piedi per innalzarsi. Perché Israele si rende conto, sì, che è importante che Israele sia uscito dall'Egitto, ma è ancora più importante che l'Egitto esca fuori dal cuore di Israele. Cioè, nel senso che quella logica ci fa cercare la vita, come dicevo prima, utilizzando gli altri, abusando degli altri, ce la portiamo nel cuore. Pensate anche a questo tempo che stiamo vivendo, no? Che da una parte uno dice stiamo vivendo qualcosa di drammatico, qualcosa che ci rende insicuri tutti quanti per la nostra vita, e c'è gente che si fa i soldi sulle mascherine. C'è gente che si fa i soldi sui vaccini e uno dice, caspita, dovremmo essere tutti sulla stessa barca? In questo momento dovremmo essere tutti solidali gli uni con gli altri? Ma dove? Il problema è liberare il cuore, perché se l'Egitto rimane nel nostro cuore, come sappiamo anche nei tempi della guerra, c'è gente che si è fatta ricca sullo sterminio degli ebrei. E c'è gente, come dice Papa Francesco, che è l'unico che lo dice, che fomenta guerre per vendere armi. Perché se le armi si producono, si devono usare, perché se no che produce a fare? Per cui fanno i soldi sul sangue di tanta gente. E allora bisogna liberare il cuore. E vedete, è quello che noi cristiani crediamo che si è realizzato prima di tutto nel cuore di Gesù, vero Dio e vero uomo. Noi crediamo che il regno di Dio si è fatto presente in quell'uomo, per noi unico, certamente, che è stato il Signore Gesù, il cui cuore è stato abitato, era libero ed è stato abitato pienamente dall'amore del Padre verso di noi. E lui lo ha narrato in tutta, perché poi vedete, lui l'ha vissuto per comunicarlo a noi. E l'ha vissuto cercando di comunicarlo nelle relazioni, parlando alla folla, incontrando tanta gente, come sappiamo nei Vangeli, e in particolare poi nel cercare di formare i suoi discepoli. Perché vedete, noi sappiamo bene anche che cosa può veramente cambiare il nostro cuore? Le relazioni significative, quando nella nostra vita abbiamo incontrato qualcuno che ci ha voluto bene, che è stato importante per noi e ci ha comunicato qualcosa. E un po' con l'età noi possiamo renderci conto di quanto ci portiamo dentro, non so, di nostri genitori o di altre persone che sono state importanti e nel loro modo di essere sono stati per noi un esempio, sono stati qualcosa che poi abbiamo preso. E pensate, ce ne accorgiamo tante volte ancora di più quando queste persone non ci sono più. Ci rendiamo ancora più conto di quello che le persone che sono state importanti per noi. E allora Gesù voleva essere così per i suoi discepoli. E allora vedete tutta la sua vita fino a quell'ultima cena. Che fra l'altro, vedete, sappiamo che questo anche per incoraggiare, se tra di voi c'è qualcuno che appunto nella scuola, educatore, educatrice, ma anche in famiglia, i genitori, no? I nipoti, e alcune volte ci possiamo sentire, quando vediamo che i nostri sforzi di cercare di educare non funzionano, uno si può sentire anche un po' fallito, no? E immaginiamo Gesù, perché come sappiamo i discepoli, i dodici, i più vicini, quello a cui Gesù si è dedicato di più per tanti anni, almeno 3 anni, sappiamo che nell'arrivo verso la Pasqua, quando Gesù ha cercato di parlargli, di spiegargli che cosa sarebbe accaduto, una prima volta è Pietro che lo chiama in disparte perché Gesù aveva detto guardate che il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme e lì sarà preso eccetera eccetera, la prima volta è Pietro, no? Che lo prende in disparte e dice maestro non t'accadrà mai, no? Perché Pietro è così? Perché dice io ti ho appena riconosciuto come Messia, ricordate Gesù aveva detto la gente chi dice che io sia e voi chi sono io per voi, e Pietro aveva detto tu sei il Cristo. E Gesù aveva detto poi, sì, hai capito, e sappiate. E Pietro dice, no, non può accaderti questo, non può accadere che il figlio di Dio venga crocifisso. Perché come noi vogliamo un Dio potente, non può finire così. E poi forse il problema di Pietro qual era anche? Che se io sto dietro a te e tu fai quella fine... Noi che fine facciamo? Poi sappiamo che altre 2 volte, un'altra volta Gesù, e loro si metteranno a parlare di altro, Gesù poi li interrogherà, di che cosa stavate parlando? E loro non diranno niente, tacevano, ma Gesù aveva ascoltato, perché si erano messi a parlare di chi tra loro fosse il più grande. Pensate, noi nella Chiesa, anche noi perdiamo tanto tempo così, no? nei secoli passati, quando gli ordini religiosi erano molto più forti, allora chi erano meglio? I benedettini, i francescani, i gesuiti, i salesiani, i domenichini? Chi è meglio? Poi è diventato il momento dei movimenti, no? Azione Cattolica, Scout, Comunione e Liberazione, Neocatecumenato. Chi sono i migliori? Però guardate che anche in una parrocchia, E l'ultima volta, ricordate che quando Gesù, no, gli dice andrà la mamma di Giacomo e Giovanni, le mamme che cosa non farebbero per i loro figli? E va a dire, maestro, vorrei chiederti una piccola cosa. E Gesù dice, di pure, che nel tuo regno, perché noi abbiamo capito che tu farai miracoli, farai il tuo regno, i miei due figli, che sono bravi, li ho fatti io, cocchi di mamma, no? Cioè possano sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, possono essere uno ministro degli esteri e uno ministro degli interni. E Gesù dirà, voi non sapete cosa chiedete, voi non sapete. Allora notate che nell'Eucaristia, e stasera abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni quell'altro segno che Gesù ha compiuto quella sera, e che Giovanni ci riporta, Gesù lava i piedi a tutti, a Giuda, che poi lo tradirà, a Pietro, che poi lo rinnegherà, agli altri, che fuggiranno non avendo capito niente. Gesù lava i piedi a tutti. E vedete, credo che questo è importante per noi, perché io non so voi, ma io vedendo la mia vita e anche in questo tempo difficile che stiamo vivendo, vedo le fatiche che faccio. No, vedo con i miei confratelli, poi questa sera c'è il padre Piero che con me viviamo in comunità, e anche noi siamo, no, le tensioni, questo tempo che ci mette alla prova, no, le paure. Tutte le difficoltà relazionali, come anche per ciascuno di voi, immagino, nelle vostre famiglie. E se il Signore ci dà grazia di fare verità nel nostro cuore, credo che ciascuno di noi si rende conto che non è sempre colpa degli altri, soltanto colpa degli altri. Perché sempre questo è il nostro rischio, no? I mariti dicono mia moglie, la moglie dicono i mariti. I genitori dicono sti figli, i figli dicono è tutta colpa dei miei genitori. Noi preti diciamo i laici, voi laici dite i preti, e ogni tanto avete pure ragione. Ma facciamo fatica a dire anch'io. E vedete, e se abbiamo la grazia di poterlo anche riconoscere, allora siamo i benvenuti. Allora Gesù lava i piedi anche a noi. Gesù lava i piedi anche a noi. Li lava tutti. E sappiamo che questo gesto che... Pensate, gli schiavi ebrei non erano tenuti a lavare i piedi ai loro padroni. Gli schiavi non ebrei, no? Anche loro avevano gli extracomunitari, Per cui anche loro li facevano fare le cose che loro non volevano fare. Per cui gli schiavi extracomunitari potevano lavare i piedi, ma loro, gli schiavi ebrei, no. Per cui vedere che il tuo maestro toglie le vesti, no? Si cinge e si china. A quel tempo i piedi erano più problemi. Noi abbiamo le scarpe chiuse, a quel tempo avevano i sandali, per cui... La polvere, no, per cui erano molto più, diciamo, dei nostri piedi, no? Per cui vedere che il maestro, il punto di riferimento, si china sulla nostra polvere, sui nostri piedi sporchi, affaticati, magari anche feriti. E vedete... Allora noi celebriamo questa follia dell'amore di Dio per noi. Ogni Pasqua noi ritorniamo in maniera, ci ritorniamo ogni domenica, ma in maniera particolare, a ogni Pasqua, noi ci mettiamo lì davanti per dire: Signore, com'è possibile? E vedete, un amore di qualcuno, perché non è poi l'amore così, ma qualcuno che ci ama fino ai nostri inferni, continuando ad amarci, volendoci incontrare fino anche nelle parti problematiche della nostra vita, fino alle nostre inimicizie, fino... Noi contempliamo questo. Vedete, entrare nel mistero, chiediamo al Signore di questo rimanere stupiti, di un amore così grande, che viene a stare con noi fino alle nostre tombe, fino ai nostri inferni, perché questo può liberarci da quello che in questo tempo può essere anche quello che domina di più nel nostro cuore, cioè la paura. La paura. E vedete, non per lì, cioè perché noi possiamo non avere più paura. No, questo sarebbe idealista. Ma perché le paure che ci spingono a chiuderci su noi stessi e a vedere l'altro come nemico, l'altra come nemico, no, possiamo sentirle ma non esserne schiavi. Sentirle ma non esserne schiavi. E come siamo liberati? Come uno viene liberato dalla paura? Beh, qui chi di voi ha avuto dei figli o anche dei nipoti lo sa bene, no? Perché i bambini piccoli, quando magari li accompagnate in una stanza buia e entrando rimangono un po' impauriti dal buio, si girano verso la mamma, verso il papà, e la mamma e il papà, che li tiene per mano, li rassicura, gli dice: ci sono io. E il bambino che crede che la mamma, il papà, è più forte di qualsiasi cosa ci possa essere al buio, si rassicura. E allora è così anche per noi. Noi chiediamo di poter fare esperienza in qualche modo del Signore che è con noi, che ci tiene per mano, in modo che in tutte le paure che stiamo attraversando in questo tempo, no, queste non ci dominino. E l'ultima cosa, che riprendo proprio dalle parole che il Signore Gesù dice dopo aver lavato i piedi, dice: voi mi chiamate Maestro e Signore? E dite bene, perché lo sono, dice Gesù, Lui è il nostro Maestro e Signore. Quello che ho fatto io, fatelo anche voi. E allora vedete, anche stasera, ma anche ogni volta che poi partecipiamo all'Eucaristia e poi veniamo per prendere il corpo di Cristo, noi presbiteri diciamo corpo di Cristo, e voi dite Amen, no? È così, no? E in quell'Amen è come se ciascuno di noi dicessimo al Signore: Signore, io accetto che Tu mi lavi i piedi e mi impegno, con il tuo aiuto, per quello che potrò, di poter lavare i piedi a coloro che mi sono vicini. È una cosa tosta essere cristiani, però è una cosa tosta la vita, è una cosa importante la vita. E noi possiamo lottare per la vita, e io credo che veramente questo tempo che gli chiediamo al Signore di custodirci, no, e soprattutto per le persone ammalate, ma per tutti noi, noi riusciremo a attraversarlo con positività, non quella del virus, ma non solo se riusciremo a custodire la nostra salute, e che è importante, che bisogna farlo, ma se avremo imparato qualcosa nel profondo del nostro cuore. Se questo tempo ci avrà aiutato, e se il Signore con il suo aiuto, ad amare di più, allora avremo approfittato di questo tempo, no, per essere veramente persone libere con il Signore che ci ha liberato e capaci di amare e servire.